vi faccio anche una domanda qua, la faccio mia, posso che la abbiamo in campo a parola. Io devo scusare davanti a tutti voi, perché ho toccato male una mia amica, sono Maria Leva. Ma perché ho preso la cosa, cioè lei lamentava giustamente che mancano degli itinerari, no? Definiti per coloro che vorremmo aiutare a camminare nella vita verso gli obiettivi che contano. E lei constatava che siccome mancano quelli che si dedicano a questo, dove troviamo i preti che hanno il tempo, la disponibilità e l'interesse per essere a disposizione di questo, i formatori, gli educatori, c'è un vuoto in questo, no? Ed è per questo che diceva lei che se ricorre si può scivolare verso lo psicologo. Allora io ho reagito dicendo dalla guardia che lei non sa, mi sto spiegando, no? Per rendere giustizia a lei. Io ho reagito a dire che non possiamo però pensare che lo psicologo sia quello che definisce l'itinerario, se andiamo a prendere da quella fonte lì non troviamo quello che cerchiamo. Quindi io le do ragione a quello che lei diceva e domando scusa, così diventa importante di rimanere.
Ci sono due domande molto diverse che però hanno un punto di raccordo. Una domanda è dire, spendere due parole in più sulla confidenza e l'intimità con il Signore, no? Che è una parola. E l'altra si parla di sofferenza utile o inutile, no? A dire la verità io non parlavo di sofferenza inutile, è stato un lapsus, io parlavo di una fatica inutile, la sofferenza non è mai inutile.
Fatica inutile.
Invece è la fatica inutile. Vabbè, allora, alla prima cosa cito questo esempio e vi invito a rileggere l'opera di Francesco di Sales, che di tutti gli autori, diciamo che non di vecchi, perché è un autore del 1600, è estremamente moderno. Francesco di Sales. Francesco di Sales, scritto Sales. In quanto lui era colpito dal fatto che la vita religiosa dovesse essere confinata nei conventi. E dice, ma come? Non riguarda tutti. Allora, il suo tentativo è stato quello di allargare la possibilità di un cammino spirituale a tutti. In questo ha avuto un'intuizione veramente moderna, nel senso rispetto a ciò che prevaleva allora, no? E conserva la sua vivacità. Allora prendo un esempio, non so se è dalla Filotea o dal Trattato dell'amore di Dio, non mi ricordo, per far capire in cosa consista la confidenza. Supponiamo che uno ha preso il proposito di usare pazienza e poi, dopo settimane che riesce a custodirsi, arriva un giorno che va fuori dalla grazia di Dio e si arrabbia verso il suo fratello o la sua sorella. Lui, consapevole di questo, scambia il pentimento con il fatto di arrabbiarsi, di essersi arrabbiato. E lui dice, errano grandemente coloro che immaginano che arrabbiandosi di essersi arrabbiati possano vivere il pentimento. Allora, quando si ha il sentimento di un sentimento, non si è più nella relazione con Dio, ma si è solo in rapporto alla propria immagine. E avviene così. Allora, io mi sono arrabbiato, è un mio peccato. Se io mi arrabbio perché mi sono arrabbiato, a livello della psicologia, allora, Io mi sono arrabbiato ed è un peccato. Proprio perché mi arrabbio con me stesso, faccio bilancia, così non ho più il senso di colpa. Ma cosa succede? È che la prossima volta, dato che sono in pari, posso arrabbiarmi ancora. Quindi quando uno si arrabbia di essersi arrabbiato, in realtà si prepara alla nuova arrabbiatura. Nessuno nota questo, ma avviene così. Dice, questo è un pentimento? No. Il pentimento non ha a che fare con un giudizio cattivo su di sé. Infatti dice, il pentimento è dato dal fatto che hai notato che hai peccato. Chi non l'ha chiesto? Stai pacato e umile nel riconoscere il tuo peccato e presentati umilmente al tuo Signore. Punto. Basta. Non avviene questa bilancia dentro di noi a livello inconscio e tu la prossima volta sei più predisposto a non rifare il peccato. Questo esempio è molto significativo perché noi normalmente scambiamo il pentimento con il sentimento del sentimento. Cercate di evitare in assoluto questo, perché ogni volta che noi abbiamo un sentimento del sentimento siamo solo in rapporto alla nostra immagine, non c'è un altro davanti a noi. Allora la confidenza è quella che ti permette di stare esattamente come sei davanti all'altro che tu sai che ti accoglie. Allora, quello che Francesco di Sal dice manca enormemente alla dimensione interiore del nostro cammino spirituale il clima di affettuosità. Cioè noi non siamo mai affettuosi con il Signore. Quando siamo affettuosi è perché tutto funziona e sembra che noi... Invece l'affettuosità deve essere giocata proprio quando noi ci riconosciamo peccatori. Questa affettuosità rivela che io mi pongo in rapporto con un altro. Quando io vivo una relazione, quello mi salva. La confidenza è stare nella relazione con l'altro indipendentemente dalla percezione che abbiamo di noi stessi. Un altro elemento è che chi ha il sentimento del sentimento resta bloccato, è più preoccupato della reazione che ha dentro piuttosto che toccare la concretezza della sua realtà o della realtà delle cose. Per esempio, se voi immaginate un'azione di guerra, 10 persone scelte per fare un'azione di sabotaggio nelle linee nemiche, e immaginate che ci sia uno temerario, che non ha paura. Chi comanda ha paura di quell'uomo lì, perché mette a repentaglio tutti gli altri. Se non ha paura, lui rischia di creare una condizione per cui l'azione di tutti va all'aria. Il soldato coraggioso non è il soldato che non ha paura, ma che non ha paura della sua paura. E questo è molto significativo per la nostra vita. Allora, io sono rancoroso perché porto, che so, una ferita, non è? Quando io registro il rancore, se io l'accolgo e dire, Signore, vedi, più di così non posso dare. Ma io so che questo è cattivo, mi accogli lo stesso, mi aiuti a portarlo, mi insegni a come fare. Quindi mantengo questo clima affettuoso, col tempo io sciolgo il mio rancore. Se io registro il rancore, siccome mi dà fastidio di registrare che io sono un uomo rancoroso e sono aspro e arrabbiato con me perché sono rancoroso, il rancore non vi passa. Come? Sì, esattamente. Il circolo vizioso è dato dal fatto che tu non hai sbocco nella relazione. Praticamente tu giri sempre la stessa acqua sporca. Guardate che è molto comune fare questo nella vita. Quindi questo è per la confidenza. Quello dell'intimità, è chiaro che si arriva all'intimità con la confidenza, no? Però la confidenza non apre subito all'intimità. Cioè l'intimità è poter stare, diciamo così, come in pace, sapendo che tu non hai nulla da difendere, nulla da esibire. Non è semplice da ottenere. Io pensavo che nella vita si dovesse partire dalla fiducia per costruire poi gli altri atteggiamenti, no? E ci ho dovuto ricredermi. La fiducia è l'ultima cosa che si guadagna. Prima bisogna come imparare a riconoscersi umili, e ricordate che non si può diventare umili senza accettare di essere umiliati. Non si diventa umili perché si desidera l'umiltà. Anche se, e questo i padri lo dicono chiaramente, non si gode l'umiltà semplicemente accettando di essere umiliati, ma accettando di stare piccoli davanti alla grandezza dell'amore di Dio. L'umiltà è data da questo. Comunque, se prima uno sta umile, si riconosce peccatore, e impara a chinare la testa e la china davanti ai suoi fratelli, a poco a poco scopre in cosa consiste l'intimità. Cioè l'intimità è poter non uscire da un amore nonostante tutto quello che capita, ma tu non esci perché ti sei così affidato e hai così fiducia che la cosa ti riempie. Perdonate se faccio questo esempio, ci sono molti che fanno l'amore ma non conoscono affatto l'intimità. Io conosco tante persone, ma basta che mi dicono due cose e faccio subito 2 più 2 uguale 4. L'intimità non è data da un contesto, diciamo, non so, fisico, psicologico, è dato da una dimensione interiore. L'intimità si crea, quello che Gesù dice, no? Non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho fatto conoscere il segreto di Dio. Cioè l'intimità ha accesso ai segreti dei due cuori. E quando scatta questo, nessuno ve la ruba più. Ma una merce rara, non si compra al mercato. Però questo è il percorso. E c'è per l'altra cosa, no? Ripeto, non tanto di sofferenza, ma di fatica inutile, noi ci complichiamo da soli il cammino della vita. A questo riguardo, se volete leggere una cosa esilarante, però intelligente, acuta, prendete il libro di Lewis, Le lettere di Berlicche. Lo conoscete? No? Allora, la vicenda è un diavoletto, un giovane diavolo, che vuol fare esperienza con 3 persone. Lo zio, diavolo stagionato, dice: non c'è bisogno, questi cosa fare, tac tac, son già tuoi. Allora lo zio sta all'inferno tranquillo e manda avanti il giovane diavoletto, il quale nelle varie circostanze domanda il consiglio: adesso come devo fare? E il diavolo stagionato, lo zio, dice: fai così, fai così. È molto interessante questo. Voi conoscete la personalità di Lewis, che tra l'altro insieme a Tolkien sono i due autori che sono riusciti a creare una narrativa con, direi, una dimensione di fondo cristiano. Non esiste nella narrativa moderna europea, non so, un romanzo, la creazione di un racconto che fondamentalmente si possa richiamare come origine all'esperienza cristiana. Questi due autori sono riusciti, Tolkien con il Signore degli Anelli e Lewis con le Cronache di Narnia, no? Ma questo autore ha scritto parecchie altre cose, non so, parte anche la sua esperienza di dolore quando è morta la sua moglie, no? Descrive le sue due settimane, la prima settimana di ribellione e la seconda settimana. Cioè, credo che sia un autore che vada letto, ma quelle delle lettere di Berlick, c'è un po' l'umorismo inglese, però quello che si impara è: se noi fossimo molto più modesti negli scopi che ci prefiggiamo, arriveremmo molto più lontani di quello che vogliamo. Invece noi siamo immodesti negli scopi e assolutamente pigri nei mezzi da usare. Fa l'esempio un marito che all'ora sacra del tè, alle 5 del pomeriggio, che in famiglia vogliono prendere il tè, ma la moglie ha invitato la mamma, quindi arriva la suocera. Il problema: il tè lo prendiamo in casa o in giardino? Lui dice: mi piace prenderlo in giardino, vorrei che lo prendessimo in giardino. La moglie, che è tutta intenta ad accogliere la mamma, che non vuole muoversi: ma no, siamo qua. Il diavolo cosa suggerisce? Insiste, così, insiste, lo chiede. Lui più insiste, più cosa fa? Cosa ottiene? Non solo la critica, ma la: ma che scemo, ma se sto parlando con mia mamma, ma tu? Cioè, ottiene solo non solo la sprezza, ma il disprezzo della moglie. E lui dice: quale sarebbe stata la soluzione? Molto più semplice. A te piace prenderlo qui il tè? Prendilo qui. A me piace in giardino? Me lo prendo e vado in giardino. Tranquilli. Tutti sono contenti e la cosa scivola via bene. Perché vogliamo imporre a uno o all'altro su cose che sono assolutamente banali, senza importanza? Perché? Allora, poi ci sono tanti esempi, no? Spesso la fatica che noi facciamo è legata agli aloni sentimentali con cui viviamo le circostanze della vita. Se noi fossimo molto più, diciamo così, sobri, vogliamo una cosa e quella la sappiamo giudicare per quella, che problema c'è se tu vuoi questa e un altro vuole un'altra cosa? Non c'è motivo di stabilire: ma è meglio questo, è più giusto questo, perché per moltissime cose si possono fare con tranquillità. Allora, questo è solo un esempio evidentemente, no? Ma quante fatiche noi ci imponiamo per esigere dagli altri cose che dagli altri non possono venire.
Tu lo capisci? È una caratteristica delle donne, di noi donne.
No, anche gli uomini, certo. No, questa siamo uguali. Natura umana questa. Questa è natura umana. Cioè, avere la libertà di riconoscere l'oggettività delle cose. Spessissimo, come noi non sappiamo riconoscere la gravità dei nostri peccati, spesso non sappiamo riconoscere il valore delle azioni o delle circostanze. Per cui scambiamo per una cosa importante ciò che non lo è, oppure una cosa importante ciò che non è, oppure viceversa, ecco, così mi salvo, oppure mi salvo. Invece quello della sofferenza è una cosa diversa, perché la sofferenza è troppo sacra. Io so, per esempio, parlando con una persona, che quella sofferenza che prova deriva da situazioni che lei stessa si procura. Lo so, ma io non posso imputare a lei, perché la sofferenza è sempre sacra. Gli antichi dicevano, e anche i Pelle Rosso, io sono devoto dei miei amici Pelle Rosso, ogni lacrima, e lo dice un uomo, ogni lacrima di donna è custodita presso Dio. Non importa se la lacrima è giusta o sbagliata, diciamo così, se ha un fondamento o no. Se noi possiamo rispettare questa lacrima, è una cosa bella. Però bisogna anche aggiungere che molte volte la sofferenza che noi viviamo è come se ce la teniamo troppo cara. Il valore sarebbe questo: noi preferiamo una sofferenza conosciuta a una gioia sconosciuta, che non conosciamo ancora. Cioè, la nostra psicologia lavora sul noto con la paura dell'ignoto. Se voi tenete conto che la speranza cristiana lavora sull'ignoto verso la quale voi siete attirati, vi rendete conto della situazione strana in cui noi ci dobbiamo trovare. La nostra psicologia lavora sul noto, ma basta che sia noto, quindi anche una cosa di sofferenza che però voi conoscete, la preferite a una situazione non nota che potrebbe anche portarvi gioia, ma di cui noi abbiamo timore. Questa legge è piuttosto, non dico assoluta, ma generale. Un cammino spirituale fa entrare all'interno di questa dinamica rovesciandone la prospettiva. Non interessa che sia noto o non noto, interessa che tocchi le corde segrete del nostro cuore. Quando noi siamo toccati nelle corde segrete, noi non facciamo fatica. Io faccio a volte un esempio, no? Per dire, una cosa. Se io ricevo la notizia che ho vinto 100.000 euro che sono alla lotteria ed esco e uno mi dà del cretino, resto offeso? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Perché la gioia che ho non mi fa rivelare l'importanza dell'offesa. Ma se io sono già con la testa pacata, già tutti mi hanno sviolinato, è una vita che cerco di arrancare e non riesco mai, e uno mi dà del cretino. La sento? Allora, cavolo se la sento. Allora, le cose, gli eventi che noi viviamo non hanno mai un valore in sé. Noi le percepiamo a partire da una situazione, a partire da quella intervenuta, che se è disposta in un certo modo, noi accogliamo tutto e tutto diventa motivo di vita per noi. Se non c'è questa disposizione, tutto è motivo di morte per noi. Perfino anche quando le cose vanno bene, non vanno bene come dico io. Anche quando andassero bene, non vanno bene come dico io. In questo senso io dico, dovremmo essere molto più modesti nell'indicare, diciamo, gli obiettivi dei nostri cammini, molto più modesti. Perché quando voi alzate molto il tiro e poi non li raggiungete, aumentate la frustrazione. Ed è molto pericoloso nella dimensione interiore aumentare la frustrazione, perché alla fine non solo voi non riconoscete più voi stessi, ma accuserete il mondo o gli altri, persino Dio, che non viene incontro. Chiudo con questa cosa. La parabola degli operai della prima e dell'ultima ora, no? Faccio la domanda: perché il padrone comincia a pagare dagli ultimi?
Vuole che i primi vedano.
Eh?
Vuole che i primi vedano.
Beh, proprio così sarebbe cattivello. Però è l'unico modo, perché la parabola è raccontata per chi ascolta, no? Stranamente, quando leggiamo le parabole, abbiamo il giudizio che è evidente nella parabola, senza accorgerci che la parabola è detta per noi. Allora, se avesse cominciato dall'inizio, ci sarebbero accorti di qualcosa?
No.
Avendo cominciato dal fondo, tutti si accorgono di quello che portiamo in cuore. Allora, molti giudizi su noi non vengono, tra virgolette, dall'invidia o dalla gelosia. Cioè, noi vedendo gli altri, giudichiamo noi. È un modo corretto di fare, però tutti ci siamo dentro fino al collo. Allora, la fatica deriva da questa esposizione al giudizio degli altri, no? Questa esposizione all'invidia, alla gelosia, e non invece al mistero dell'alleanza con Dio. Se potessimo riorientare le dinamiche interiori nel modo corretto, molte fatiche non le sentiamo più. Non solo, ma avremmo l'energia di farne molte di più, però fatiche feconde, utili, che poi sono in ragione del fatto di condividere con tutti l'amore di Dio in ogni situazione, con chiunque, qualsiasi cosa succeda.
Bene, grazie. Allora, fra mezz'ora andiamo a celebrare l'Eucaristia. Domattina ricordatevi per le camere quello che vi ho chiesto. Grazie, siete molto simpatici. Ciao.